dopo i Millennium Bug, le guerre del XXI secolo, la crisi economica del 2008, radiofonica.com sfida la profezia Maya del 2012. Molte sono le cose incredibili, ma nessuna è più incredibile dell'uomo. Metropolitan su radiofonica.com. Salve a tutti, popolo palindromo di Radiofonica, e benvenuti ad una nuova puntata di Metropolitan in compagnia di Alessia. Dopo una serie innumerevoli di puntate pilota, questa settimana Metropolitan vi offre una novità. Raccontiamo le vite intrecciate di personaggi famosi e non, di uomini e donne ancora vivi nel nostro secolo o morti in quello precedente, o ancora di uomini che hanno varcato la soglia della stessa porta e calpestato lo stesso suolo, ma in epoche differenti. Allora cominciamo. Do the evolution, baby. Our Angle ridefinisce The Next Social Revolution. Si verificano apparentemente per caso, rompono la quotidianità e fanno ballare migliaia di persone. Oppure sono sintomo di una protesta lampo o ancora promuovono un evento collettivo. Sono i flash mob, si muovono quasi interamente su internet e sono una nuova forma di partecipazione civile a livello mondiale. Il 4 ottobre 2009, a Napoli, un gruppo di giovani si è radunato in Piazza del Plebiscito in onore del celebre cantante scomparso Michael Jackson, organizzati con telecamere ed impianto audio. Si sono scatenati nella coreografia della canzone Beat It. La performance è stata ripetuta durante la stessa mattina in altri 4 punti del centro città, facendo ad ogni spostamento più proseliti. We'll be right back. Sempre in Italia, ma a Firenze, si sono tenuti vari flash mob a sfondo politico, come la lettura all'unisono del nono articolo della Costituzione italiana contro la legge 133. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. E in questi giorni, a Firenze, si svolgerà la protesta contro le parole pronunciate dal premier Silvio Berlusconi che provocano un pandemonio, in base alle quali meglio essere appassionati di belle ragazze che essere gay. Il sindaco Matteo Renzi spiega: è inqualificabile, spero abbia finito il campionario di frasi inaccettabili. E per sabato, a partire dalle ore 16, davanti alla prefettura, Arcigay ha organizzato una manifestazione per reagire alle vergognose affermazioni del premier.
Non si fanno conti in tasca al presidente, è una storia già sentita e poi non è importante. Le lobby e gli interessi sono l'invenzione di quei giornalisti e dell'opposizione. Contro il presidente, le minacce di un complotto vanno prese seriamente.
Il suo voto per la strada è sicurezza e garanzia di chi con i suoi uomini cammina sulla via del miracolo economico che trasmetterà il segno del presidente sulla società.
Il presidente lo sa.
Sempre il presidente, per ogni problema lui è qui presente. Il nostro presidente è uno che lavora con la democrazia, il pubblico lo adora.
Le promesse che ci ha fatto rappresentano la sfida di un paese che in passato ha conosciuto la deriva. Date solo un po' di tempo per il risultato, chi lo ha sostenuto
per il suo ideale, ogni causa è giusta per il suo giornale, per la tua casa nuova c'è la sua immobiliare, la sua finanziaria per le rate da pagare.
I cinema proiettano ogni film del presidente, nel centro commerciale trovi il saldo conveniente, sul capo la sua squadra di frequente la vincente, nei sondaggi la fiducia è consistente.
Il presidente operaio, il presidente, notaio, il presidente, insegnante, il presidente, cantante, allenatore, presidente, giocatore, ambasciatore, presidente, presidente, petroliere, presidente, consigliere, presidente, soldato.
Cadeva il 26 gennaio del 2000. I Rage Against Machine, un gruppo alternative metal statunitense che si distinguono per l'impegno politico orientato a sinistra e per le battaglie a favore delle minoranze etniche contro il capitalismo e la globalizzazione, si esibiscono davanti a Wall Street. Il New York Stock Exchange dovette chiudere i battenti per il disagio provocato dalla folla che guardava il concerto. Per il video di Sleep Now in the Fire, Michael Moore usò filmati di quell'esibizione ed altri che inquadravano dipendenti di Wall Street che saltavano alla musica dei Rage Against Machine. Qualche mese dopo, i Rage suonarono di fronte al Congresso Nazionale del Partito Democratico degli Stati Uniti a Los Angeles. Cadeva il 26 gennaio del 1994. L'ingresso in politica di Silvio Berlusconi, noto anche come discesa in campo, attraverso un messaggio televisivo registrato di 9 minuti dello stesso Berlusconi, trasmesso a reti quasi unificate, avvenne il 26 gennaio del 1994. Berlusconi lavorava a questo passo fin dall'estate del 92 ed era parte del dibattito politico fin dal luglio del 93. Nel 94, ha affermato Berlusconi, scesi in campo perché gli eredi dei comunisti stavano per prendere il potere dopo aver scardinato la democrazia con l'uso politico della giustizia. La scena politica italiana era in fermento dopo gli scandali di Tangentopoli, in seguito ai quali gli elettori indignati avevano decretato la fine del Partito della Democrazia Cristiana. Nonostante alcuni analisti considerano tardiva l'entrata in scena di Berlusconi, egli riesce a sfruttare con successo la propria immagine di uomo nuovo, ottenendo la vittoria alle elezioni politiche del 94.
Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia, della periferia. Mi scusi presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo, e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, mi sbatto sulla faccia, cos'è il rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese forse è poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna lo sono.
Lì.
Cadeva il 26 gennaio 1950. L'India promulga la sua costituzione, formando una repubblica, e Rajendra Prasad giura come suo primo presidente. L'India nei decenni precedenti era stata scenario di manifestazioni popolari animate dalla figura del Mahatma Gandhi. Gandhi annuncia la ripresa della campagna del Satyagraha nel marzo del 1930 e intraprende una campagna contro le tasse del sale. Inizia così la celebre Marcia del Sale, che parte con 78 satyagrahi dalla Sram Sabarmati di Ahmedabad il 12 marzo e termina a Dandi il 6 aprile 1930, dopo 380 km di marcia. Arrivati sulle coste dell'Oceano Indiano, Gandhi e i suoi sostenitori estraggono il sale in aperta violazione del monopolio reale e vengono imitati dalle migliaia di indiani unitesi durante la marcia. Questa campagna, una delle più riuscite della storia dell'indipendenza non violenta dell'India, viene brutalmente repressa dall'impero britannico, che reagisce imprigionando più di 60.000 persone. Anche Gandhi e molti membri del congresso vengono arrestati. Diversi satyagrahi vengono inoltre picchiati dalle autorità durante i loro tentativi di razzia non violenta di saline e di depositi di sale. Siamo giunti alla fine di Metropolitan, amici radioascoltatori. Rimanete con noi sul palinsesto di radiofonica.com e ricordate che molte sono le cose incredibili, ma nessuna è più credibile dell'uomo. Ciao a tutti, alla prossima settimana.